Ciao a tutti, eccomi qua per la solita trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda ogni giovedì alle ore 5. Partiamo un po' in ritardo, un po' per problemi qua in studio e per varie vicissitudini tecniche. Scusate, sì, pronto?
Voglio le mie
Perché appunto abbiamo dei problemi anche tecnici, come sapete da un momento all'altro potrebbe anche togliere la tensione, di conseguenza i telefoni sono attaccati. Allora partiamo e vediamo se riusciamo a partire e a fare. Allora, questa è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, va in onda ogni giovedì dalle ore 12, dalle ore 15 alle ore 16.30, dalle 19 alle 20. E come solito normalmente siamo io e Claudio a trasmettere. Claudio ha avuto un impegno con la Federazione Pagana e non è potuto intervenire, non ha avuto la possibilità di essere presente. Sarà presente sicuramente questa sera dalle 19 alle 20. D'altronde, come Federazione Pagana, le persone che sono iscritte, che si impegnano, sono tutte quante persone che lo fanno nel tempo libero, cioè nel senso che devono lavorare per campare e il tempo che gli rimane devono dedicare a tutte le cose. Perciò quando capita qualche impegno bisogna fare i salti mortali e oltre per riuscire a coprire tutto. Tra l'altro era un impegno anche importante che riguardava la Federazione Pagana e la trasmissione la conduco soltanto io per oggi, per quanto riguarda appunto dalle 15 alle 16.30. Allora veniamo ai dati più recenti, alle cose che ci sono più vicine nel tempo e come importanza, che è stata la celebrazione dell'equinozio d'autunno che è avvenuto appunto a Jesolo del Bosco Sacro. Quest'anno sono state, oltre alla Federazione Pagana, tutta una serie di iniziative che si sono svolte in Italia che riguardavano appunto l'equinozio d'autunno. Ci sono stati appunto vari gruppi pagani che si sono organizzati, che sono andati da fare, che hanno fatto cerimonie anche pubbliche. Allora io do un piccolo excursus appunto per quanto riguarda l'equinozio d'autunno. È stato celebrato a Roma all'interno del Pagan Pride, la partecipazione è stata circa di 100 persone appunto al Pagan Pride, era gente di tutta Italia, ha avuto un buon successo mediatico, nel senso che i giornali nei giorni prima hanno parlato abbastanza, non mai che di leopardo, di questo evento. Ci sono state anche delle polemiche, se cui ci sarà tempo ne parleremo, e soprattutto per quanto riguarda il settimanale Avvenimenti, che è stato quello che ha avuto diciamo un articolo più aggressivo e forse più offensivo o più denigratorio di tutti, seguito un po' con offese più velate, più eleganti da venire. Gli altri giornali hanno dato un'informazione telegrafica, ma sintetica e abbastanza corretta. Però appunto il Pagan Pride ha avuto questo successo enorme, e d'altronde sono molti anni che viene organizzato, è stato organizzato in contemporanea non soltanto con l'Italia ma anche in altri paesi del mondo. Io ho visto appunto, scusate,
sì?
Allora scusate, ma siccome appunto qua io ho trovato un appunto del Presidente che ha detto di tenere aperte le linee telefoniche, tengo le linee aperte e allora logicamente lascio che le linee telefoniche siano a disposizione per comunicazioni d'urgenza. Per quanto riguarda i palinsesti, gli ascoltatori che sono abituali di Radiogramma 5 sanno che da 8 anni, dalle ore 15 alle ore 16.30 c'è la trasmissione appunto Magia, Stregoneria, Paganesimo. Allora, torniamo sull'argomento della questione, che era appunto il discorso dell'equinozio d'autunno. Il Pagan Pride ha avuto un successo, ha avuto anche tutta una serie di manifestazioni a livello mondiale, perché il Pagan Pride è sorto molti anni fa negli Stati Uniti e dopo lentamente si è diffuso anche a livello italiano. Sono di vari anni che viene organizzato, io conosco personalmente l'organizzatore che è Vant Spirit Walker, devo dire che è una persona molto in gamba, preparata, con cui ci sono molte affinità, molte comunanze di vedute. Io l'ho conosciuto di persona a un convegno Vicca di Biella lo scorso anno ottobre, ricordo che appunto anche quest'anno ottobre, il 2 e 3 di ottobre a Biella, al Castel Masazza, ci sarà il convegno nazionale Vicca, il terzo convegno in cui io sarò presente, e lo scorso anno appunto c'era anche il rimando del Pagan Pride. Il Pagan Pride a livello mondiale ha avuto un notevole successo, perché io ho dato un'occhiata alla stampa inglese, alla stampa nordamericana, e molti quotidiani hanno riportato foto, interventi, servizi relativi al Pagan Pride. Di conseguenza, anche se il termine Pagan Pride ultimamente è un po' troppo abusato, va bene, deriva da una zona di influenza anglosassone, e questa zona di influenza appunto ha le sue caratteristiche che devono essere considerate, accettate, e le cose hanno una loro collocazione storica, culturale, che dobbiamo riconoscere. Comunque anche a livello americano appunto il Pagan Pride ha avuto partecipazioni molto molto elevate, nel senso che ha avuto centinaia di persone. Io ho visto un rito a cui hanno partecipato negli Stati Uniti in una sola città 500 persone, in altri hanno avuto anche manifestazioni sempre consistenti. Bene, e comunque anche a Roma ha avuto il suo successo. Dopo ci sono stati altri gruppi che hanno organizzato a Parma un raduno abbastanza lungo, concentrato più che altro su una loro dimensione vicca, che anche questo dimostra appunto che esiste un tentativo di organizzazione e di dimensione di tipo religioso per quanto riguarda la vicca e il paganesimo, e questo convegno era un attimino più ristretto delle persone che seguivano alcune tematiche all'interno del mondo vicca, però anche questo dà la dimostrazione che esiste una volontà, una capacità, una determinazione, una decisione nell'affrontare le cose e soprattutto di edificare una visione religiosa. È successo un altro rito, è avvenuto un altro rito appunto anche nella zona appunto di in Liguria, organizzato da un iscritto alla Limerinist paganesimo, e veniamo appunto al nostro rito. A Jesolo, al Bosco Sacro, ma sapete sono molti anni che noi celebriamo i riti dell'equinozio e dei solstizi. I riti dell'equinozio e dei solstizi sono appunto stata una scelta anche perché noi abbiamo sempre detto che le persone devono essere legate alla realtà, devono essere legate alla sensibilità, devono essere legate a un fattore collettivo. D'altronde gli equinozi e i solstizi avvengono per tutti, nel senso che tutta l'umanità, tutti gli uomini, tutti i popoli sono all'interno, vivono questo evento che è cosmico e di conseguenza ricollegarci a questo evento cosmico che tutti sono costretti a vivere, dandogli una sua dimensione religiosa, perché appunto è un ricollegarsi ai tempi ciclici, ai tempi della natura, ai tempi appunto fondamentali della vita e dell'esistenza, in quanto anche la vita, l'esistenza ha un suo ritmo, ha una sua ciclicità, ha un suo modo di essere, di portarsi avanti, di manifestarsi, di realizzarsi. Noi abbiamo appunto scelto gli equinozi e i solstizi. Gli equinozi e i solstizi rappresentano anche due passaggi, vengono chiamate anche le porte degli dei, le porte degli uomini. L'equinozio appunto d'autunno rappresenta la porta degli uomini. E noi appunto l'abbiamo celebrato, c'è un Bosco Sacro, abbiamo molto ampliato il rito, nel senso che giovedì scorso Claudio vi aveva elencato una schematizzazione, una codificazione del rito, a cui sono stati introdotti una variante solo per quanto riguarda l'accensione del fuoco. Avevamo programmato che l'accensione del fuoco sarebbe avvenuta appunto in maniera un po' particolare, nel senso che sarebbe stato acceso con pietra focaia. Le persone che dovevano organizzare questo purtroppo erano impegnate in un altro luogo e allora abbiamo sostituito il rito dell'accensione con la pietra focaia con un rito particolare collettivo di accensione. Un rito che dal punto di vista anche chiamiamo scenico era molto importante, era molto bello ed era appunto anche finalizzato, soprattutto stato molto sentito. Difatti, molte delle persone che hanno partecipato per la prima volta, che sono venute al Bosco Sacro per la prima volta, hanno trovato che proprio il rito, nella sua complessità, nella sua manifestazione, nella sua esecuzione, ha avuto delle intensità, delle emozioni, dei poteri incredibili e fortissimi. E questo appunto rito allora è partito con, a parte l'arrivo al Bosco Sacro, le persone, numerose persone si sono impegnate a preparare la catasta, arrivati e abbiamo organizzato un attimino, schematizzato e spiegato a chi per la prima volta partecipava a questo rito un po' l'intenzione del rito e la tecnica del rito. Il rito principale appunto è stato appunto quello di partenza, è quello che apre il cerchio, che crea le cose, è quello che appunto crea anche l'attenzione, quello che richiama l'attenzione su quello che si sta facendo e che dà inizio alla cosa. Il rito è stato fatto ed eseguito da 5 persone ed è da comportato come rituale finale il discorso dell'accensione del fuoco. Dopo dell'accensione del fuoco c'è stato ormai abitudine nostra il camminare, il danzare, il ballare, l'urlare o il cantare attorno al fuoco, perché logicamente si crea anche una tensione, si crea anche una comunicazione, si crea anche un contatto, una sensibilità verso il fuoco. Il fuoco è stato un fuoco molto consistente, enorme per quanto riguarda sia il calore sia le fiamme, ed è stato un fuoco molto bello, molto vivo, veramente bello, che risplendeva nella notte. Passato questo, appunto, c'è stata anche l'accensione dei vari punti cardinali, nel senso che noi programmiamo sempre che i vari punti cardinali vengano illuminati da delle torce, e questo è un rituale che per sua natura può essere compiuto da poche persone, cioè nel senso che tecnicamente i punti cardinali sono 4 e di conseguenza molte persone non lo possono fare. L'abbiamo limitato solo a 2 persone, uno che accendeva e uno che lo collocava e una persona che accompagnava il portatore di fiamma, il portatore di torcia, lo portava e declamava un'invocazione ai vari punti cardinali, alle varie forze, ai vari orizzonti, ai vari confini. Dopo di questo si è passato alla meditazione. La meditazione è stata abbastanza lunga, è stata una meditazione a cui tutti quando hanno partecipato. La meditazione per me è stata anche importante perché avevamo a sud-ovest la luna crescente, che era il primo quarto di luna, E io che ho scelto appunto di fissare la luna, lo spettacolo era molto bello perché sentivi nel silenzio del bosco sacro le persone che erano tutte sedute al cerchio intorno al fuoco. Io ho preferito meditare in piedi, è una mia scelta, una mia caratteristica, una cosa che a me piace in questa maniera, e mi sono messo appunto in parallelo con il fuoco e con la luna. Anche questo dà una certa dimensione, dà un certo pathos, dà una certa impressione sulla cosa, dà un certo impatto emotivo. Fatto appunto il rituale della meditazione, si è passato a un rituale che in tutti quanti i rituali che noi facciamo, cioè parlo di rituale dell'equinozio e del solstizio, che è appunto il rituale della divisione del fuoco e del passaggio attraverso il fuoco. Questo è un rito antichissimo che noi, rispetto ad altri gruppi pagani, abbiamo modificato, cioè nel senso che alcuni gruppi pagani utilizzano il fuoco diviso e chi passa dice se vuole prendere qualcosa, chiedere qualcosa o lasciare qualcosa. Noi preferiamo usarlo nella forma più belagurante, cioè che qualcuno entra, e passare tra il fuoco significa anche un po' bruciare con lui, vivere questo suo ardere, questo suo spegionare energia, sentire questa energia, farla propria, sentirla propria, entrare in contatto, entrare appunto in comunanza, in sensibilità, percepire la dimensione del fuoco. Significa anche che tramite questo passaggio molte cose, come il fuoco le brucia, come il fuoco le cancella, possono essere cancellate nella nostra esistenza, possono essere cambiate, modificate. Significa che molte cose possono essere tolte, significa che si ha energia, si ha volontà, si ha potere, si ha decisione nel nostro animo, nel nostro cervello, nel nostro cuore, come il fuoco porta a una grande illuminazione, porta alla luce, porta al calore, anche le persone possono far questo. Logicamente possono farlo soltanto se hanno la volontà, se hanno il desiderio, se hanno la possibilità. Non esistono fattori esterni, possono esistere fattori esterni che favoriscono o che rallentano questo, ma in realtà quello che appunto si fa, come lo fa il fuoco, uno lo deve fare per propria volontà. E questo è importante. Questo passaggio appunto è benaugurante, perché fin dall'antichità il passare appunto tramite il fuoco era una forma di purificazione ed era anche una forma di caricarsi di energia. Logicamente non è soltanto di vedere il fuoco che brucia, ma significa anche essere capaci di controllare o di entrare in armonia con gli elementi che ci sono attorno, cioè nel senso che percepire tutto quello che c'è attorno, tutti gli elementi, tutte le sostanze, tutti gli avvenimenti, tutte le energie, questo implica anche una maggiore attenzione, una capacità di proiettarsi, di osservare, di sentire. Logicamente, passando in mezzo a due fuochi, non si ha soltanto la percezione visiva, non c'è solo la percezione olfattiva, ma si ha anche appunto una percezione epidermica, perché logicamente la pelle è sensibile. E questo significa che in tutti i nostri sensi, tutta la nostra sensibilità, che non è soltanto una sensibilità dettata dai sensi, ma dettata anche dalla cultura con cui si approccia alla natura, a cui si approccia appunto agli elementi e agli accadimenti della vita, agli accadimenti del mondo, deve essere sempre attenta, aperta, vigile e soprattutto indirizzata e soprattutto sveglia. E il fuoco, col suo calore, ti dà questa energia, ti richiama proprio nella maniera più immediata, più percettibile, più epidermica a questo richiamo. E questo è stato appunto un rito che molti hanno compiuto singolarmente, molti l'hanno compiuto anche in maniera a gruppi. E anche questo è bello, perché il pensare che un rito, soprattutto quello del passaggio tra il fuoco, venga fatto non solo dal singolo, ma anche gruppi di persone. Certo, non si può saltare il fuoco, passare in 10 persone, ma in 3 se riesce a fare comodamente, anche in 2. Beh, chi lo fa in 2 normalmente è una dimensione di coppia, e significa questo calore di questo fuoco appunto è anche un calore che unisce le coppie, che unisce le persone. Il fatto appunto che si attraversi il fuoco, noi normalmente quando si attraversa il fuoco in 2 o più persone lo si fa tenendosi per mano, significa anche che si vuole creare un contatto, un collegamento. Le mani che vengono strette sono anche le mani che stanno a sentire il calore del fuoco, e si passa assieme proprio perché, come il fuoco ci regala, come il fuoco nel suo ardere dà energia, dà possibilità, dà sensibilità, risveglia, illumina, il fatto che noi passiamo assieme significa che noi tutti quanti assieme possiamo comunicare con gli altri, essere di sostegno degli altri, e gli altri possono essere a nostro sostegno. E questo è un rito appunto benagurale, è un rito positivo, che offre appunto delle dimensioni, che evoca qualcosa, che dà un indirizzo, che fornisce uno strumento di comprensione che è sempre legato alla nostra realtà, alla nostra materia. Fatto questo, abbiamo chiuso il rito e siamo andati a festeggiare in pizzeria, a mangiare la pizza, a chiacchierare. Logicamente non è che questo della pizzeria sia un qualcosa di diverso dal rito, è sempre una continuità, perché i riti vengono fatti per creare comunità, per creare comunanza, per creare amicizia, e logicamente questa amicizia non si interrompe col rito, perché noi diciamo che appunto il paganesimo nella sua ritualità non vive soltanto nel momento del rito, ma vive in ogni momento, in ogni circostanza, in ogni accadimento della vita, in ogni accadimento del giorno, della notte, e di conseguenza anche appunto il tornare all'esterno e fa una cosa normale, significa evocare, portare avanti, proseguire quello che il rito ha innescato. Certo appunto che il rito di quest'anno è stato veramente significativo. Molte persone si sono emozionate a questo rito, molte persone hanno notato l'importanza e la capacità di questo rito. Ed è un rito che appunto io reputo fondamentale, proprio perché col passare dei vari riti viene codificato uno schematismo di ritualità pagana, ma oltre che essere codificato uno schematismo di ritualità pagana, vengono innestate delle varianti, perché tutte le persone cominciano a essere attive, perché i riti nel paganesimo non sono riti che vengono celebrati da uno, ma vengono celebrati da molti. E quest'anno il caso, che il caso poi non esiste, ha voluto offrirci, darci la possibilità di stabilire che di un rito collettivo per l'accensione del fuoco. Le persone che hanno appunto partecipato anche al rito dell'accensione hanno notato questa importanza, hanno compreso, hanno valutato e sentito com'era importante, come si riusciva a meglio realizzare le cose e come appunto si poteva manifestare la propria natura. Una persona che ha partecipato al rito per la prima volta ha notato appunto questo rito e ha detto: sarebbe bello poterlo ripetere anche in altri luoghi. Certo che i riti pagani sono riti religiosi, cioè nel senso non sono riti scenici fatti per far teatro, anche se il teatro ha la sua importanza, il suo valore. Però appunto noi come pagani i riti li realizziamo, li facciamo soprattutto proprio perché è un manifestare, è un ricordarci, è un ricordare che noi siamo legati al mondo e che i nostri riti ci ancorano a questa realtà. Certo che nulla toglie che si possa studiare in altri ambiti qualcosa che possa comunicare questa importanza, il fondamento, la base, l'essenza del paganesimo, che è appunto l'essenza della vita. Bene, visto che appunto stando alle previsioni potremmo anche avere una mancanza di corrente fra mezz'ora, io ricordo che i telefoni sono aperti e chi vuole intervenire può intervenire tranquillamente senza problemi. Se ha domande logicamente inerenti alla trasmissione, appunto può benissimo chiedere, può benissimo domandare, o se no si può approfondire in qualche tematica che abbia sempre una tendenza col paganesimo. Io ricordo i numeri per intervenire in diretta, che sono il 049 700 700 e il 049 700 838. Bene, ora proseguiamo. Appunto dicevamo proprio che il paganesimo, abbiamo... Sì, pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Sì. Francesco?
Sì, ciao, ciao.
Ciao. Allora, hai una testimonianza diretta in radio.
Mm.
Io che praticamente ho partecipato al vostro rito, devo dire che ho ancora la pelle d'oca, come si suol dire.
Bene.
Perché non sento.
Mi senti adesso?
Non ti sento.
Mi senti?
Ah sì, ecco, adesso
sono
sì.
Qua, sono qua.
Ecco, niente, io volevo appunto, ho sentito un po' la premessa che hai fatto e devo non far altro che confermare quello che hai detto e vivo ancora questa emozione che mi hai fatto vivere te, Claudio e il gruppo, e che tra l'altro nei nostri rituali, anche se hanno una forma diversa, comunque si assomigliano, ecco.
Sì.
E devo ringraziarti perché mi ha fatto molto piacere a partecipare, ho conosciuto persone nuove e nel caso di Franco che era un po' quello che gestisce il campo, sì. Adesso io non so se sia in ascolto, comunque se è in ascolto lo saluto, e, per anche il posto, il bosco, le piante, la suggestione, l'acqua, è stata di una emozione tremenda. Ecco, io volevo così testimoniare la mia presenza a questo rito e far sì che magari chi è in ascolto si renda conto che quello che tu hai spiegato è di una realtà, di una magnificenza tremenda. Ti saluto ancora.
Bene,
e
d'accordo.
Ti ascolto per radio.
Ciao Ettore, ciao Ettore. Beh, Ettore appunto è intervenuto proprio per parlare del rito e effettivamente noi dicevamo sempre che i riti hanno una certa importanza, anzi sono fondamentali. I riti sono fondamentali soprattutto non se noi, e qui ne abbiamo anche discusso dopo del rito, se sono un richiamo al passato, cioè il passato può essere utilizzato, può essere cambiato, può essere utilizzato, però il paganesimo non vive solo nel passato, cioè il paganesimo lo diciamo e lo ripetiamo, non fa archeologia. Il paganesimo è il momento presente dal futuro e le persone appunto che vivono nel presente devono creare, devono realizzare, devono pensare, gestire e manifestare riti che abbiano a che fare con la loro esistenza. Certo, e lo diceva anche Ilma in molti suoi studi, quando in un'epoca presente i principi che ispirano, che dominano questo, crollano, se è un richiamo atavico, arcaico ai nostri archetipi. Sei pronto?
Sì, ciao, sono Pagnin.
Ciao.
Allora, è il paganesimo, cioè un percorso religioso che dovrà, almeno dal punto di vista mio, realizzare una parte non fisica della persona, o sbaglio?
Ma anche fisica?
Anche fisica.
Uh-huh.
Cioè non sai che sia una parte nella persona psicologica o spirituale. E che...
L'uomo non può essere fatto a fette.
Eh?
L'uomo non può essere fatto a fette.
Cioè, puoi avere dei componenti diversi oppure no, secondo me, dal punto di vista pagano.
Sì, ma non possono essere affettate. L'uomo è tutto quello che è, nel senso che non puoi dire che una cosa viene separata dalle altre.
Ecco.
Le cose sono tutte assieme, ed è l'uomo. Quando l'uomo muore, quello che diventerà è un problema che non ci poniamo.
Vabbè, ma non mi pone neanche a me cosa che muore. Mi interessa finché vive la persona.
Sì.
Allora, tornando a Platone, faceva l'esempio della caverna, in cui una persona... non si sa perché nasce libera, viene incaenata,
sì.
E se è libera magari ha la possibilità di uscire dalla caverna.
Sì.
È il percorso che fai voi come pagani, se quello di tentare di uscire dalla caverna, cioè di rompere con i legami materiali e di andare su un qualcosa illuminato oppure no?
Beh, scusa, quando uno fa dei riti cerca sempre di realizzare nella realtà concreta e materiale un qualcosa e diciamo che questi riti non sono legati solo alla loro manifestazione, alla loro realizzazione, ma hanno un impatto su ogni momento della propria esistenza.
Perfetto. Però ora siamo sempre all'interno della caverna in cui qualcuno dice migo spezzare catene, non credo più che quelli che sono davanti sei ombre per cui non mi frega più e cerco qualcosa di diverso a cui dovaria tendere, perché...
Ma non è che cerco qualcosa di diverso, cerco me stesso. D'altronde lo diceva anche Platone, che noi abbiamo la nostra natura, abbiamo un nostro, chiamiamolo archetipo, abbiamo un nostro arché, e questo arché è un arché di libertà. E logicamente se noi siamo fedeli, ci riconosciamo in questo arché di libertà, siamo anche nella capacità, nella possibilità di sostenere gli altri, di creare una società, uno stato, una realtà in cui gli altri possono essere liberi. Però tutto parte dal nostro riconoscimento, cioè che nel senso che noi non siamo salvatori degli altri, ma noi siamo conoscitori di noi stessi.
Su questo qua siamo d'accordo. I bigottismi religiosi, che quelli che ha la formula per raggiungere, ma non si neanche per raggiungere l'uscita della caverna, perché io dico che promette che dopo la morte gli dà il paradiso i cattolici.
Vabbè, ma vedi, le persone possono promettere qualsiasi cosa,
sì, ma difatti,
però logicamente vabbè, ma cosa non me ne prega? Cioè, l'importante è che le persone siano capaci di comprendere e di non accettare le offerte speciali, perché le offerte speciali sono delle fregature.
Esatto, bisogna che creda in se stessi, che rompa i condizionamenti, perché le catene non sei altro che condizionamenti.
Sì, ma se uno si vuole mettere in catene, se uno vuole farlo schiavo, è libero di farlo.
Ah, certamente. L'importante
è che questa schiavitù non diventi il metodo di regolazione della società, della cultura.
Perfetto. Va bene.
Bene.
Ciao.
Ciao. Sì, difatti appunto dicevamo che il paganesimo ha un valore fondamentale che è il conosci te stesso. Il conosci te stesso significa che io non faccio quelle cose perché sono un profeta e ho una conoscenza e ho un qualcosa che gli altri non hanno. Io so che devo realizzare la mia esistenza, che devo essere me stesso, che devo percepire il mondo. Che poi gli altri non siano nella condizione fisica, mentale di non farlo, questo può anche succedere, però logicamente io non posso cambiare la loro natura, la loro essenza, la loro situazione. Io devo realizzare me stesso, le mie energie bastano per me e sono sufficienti solo per me. Sì, pronto?
Sì, è Giampaolo.
Ciao.
Ciao. Francesco.
Sì.
Io chiedo, perché devo aver fede? Io ho semplicemente fiducia. Ho fiducia nelle circostanze intorno a me, no?
Sì.
Perché devo scoprire per forza cosa c'è o non c'è?
Esatto. Io sono qua e devo occuparmi di qua.
Ho bisogno del sole, della terra, della luna, dell'acqua, dei fiori, di queste cose, e ne ho a disposizione. Cioè non so comprendere perché devo andare in cerca dell'impossibile.
Esatto. Non è che sia impossibile, non esiste.
No, ma aggettivare un qualcosa che non so neanche cosa sia.
No, ma insomma, lì per aumentare c'è che non c'è neanche, sì, perché il Dio unico, il Dio creatore non c'è.
Io dico, sono qui, mangio, bevo, dormo, guardo, sono in mezzo a un estasi, ma perché devo andarmi a rompere i coglioni, scusa il termine, su chi è stato o non è stato? Sono qui, processualmente, vado avanti, mi parlo attorno, respiro.
Esatto.
Io mi accontento, dopo c'ho gli altri, quelli che sanno tutto, che hanno le idee chiare, lasciamo di stare perché io le idee chiare non ce l'ho, perciò io dico aspetto, scusami, faccio peccato aspettare.
Non fai nessun peccato, anzi è essenziale vivere il presente, vivere la tua realtà, vivere tutto quello che ti attorno.
Siamo all'unisono, non aggiungo altro.
Bene,
ciao Giampaolo. Difatti, appunto, quello che noi dobbiamo fare è agire per noi stessi, non per una salvezza che verrà, ma dobbiamo agire nel presente, nella nostra realtà, nell'immediato. Sì, pronto?
Pronto?
Sì, ciao.
Ciao Francesco, è Andrea che parla.
Ciao.
Ascolti, io seguo sempre con interesse la tua trasmissione. Io non credo nelle religioni, nessun tipo. Volevo capire cosa spinge una persona ad aderire a queste, diciamo...
Io non aderisco a nessuna religione.
Come?
Io non aderisco a nessuna religione. Cioè, sono i monoteisti che aderiscono a una religione, a una verità, ma io non aderisco a nessuna fede. Io non ho fede in me stesso. Io so chi sono. Non ho bisogno di aver fede in me stesso. Io ho fiducia in me stesso. Io posso cambiare, sono gli altri che hanno bisogno di un...
Essere un pagano, cosa vuol dire?
Essere pagano significa...
Il paganesimo è una religione?
È una forma religiosa anche.
Allora fai parte di una religione tu?
Il paganesimo non è una religione, non è un monoteismo col nome cambiato, assolutamente. Cioè nel senso che non esiste il presupposto stesso del monoteismo, un Dio creatore. Nel senso che non esiste una gerarchia spirituale, non esiste un dominio, non esiste una piramide, ma esistono tutte quante persone che all'insieme, all'unisono, non so, con la stessa sensibilità vivono il mondo.
Sì, allora,
e nessuno ci ha creato.
Allora sei come me, insomma, cioè ti spiego. Io quello che non trovo nessuna utilità, nel senso che so benissimo come cosa deve fare una persona.
Sì.
Cioè, quando una persona c'è l'insegnamento che ti dà la vita, diciamo, non c'è bisogno il cattolicesimo, l'islam o queste cose qua. È questo che non capisco. Cioè dico, sta gente hanno bisogno di queste cose qua, invece io voglio far capire alla gente che a un certo punto devono cominciare a ragionare con la propria testina.
Sì, va bene.
Perché queste forme religiose, parliamo di monoteisti, politeisti, secondo me...
Ma non è la stessa cosa.
Non hanno utilità.
Ma vedi, piano, 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 ma l'utilità... pensare in termini utilitaristici è assurdo. Cioè, nel senso che noi non dobbiamo mai pensare in senso monetario o quantificare le cose. No, dobbiamo vivere nel senso della vita e della bellezza.
Certo. Non vedo questa utilità.
No, vedi, già il porsi dal punto di vista psicologico nel concetto di utilità significa che stabilisce che una cosa è utile o non utile, il che entra nel merito del corso di giudizio, nel corso di essere un giudice. Cioè, tu che potere hai per stabilire, ad esempio, che una pianta è utile o inutile? Che diritto hai di stabilire, ad esempio, che un animale è nocivo o è positivo? Cioè, quanto entra nel termine di utilità? Significa che esiste un giudice o un metro di misura che stabilisce se è utile o non è utile.
Testa domanda qua.
No, ma infatti, ma io non parlo di utilità. Io parlo di bellezza, di piacere, di desiderio. E il desiderio può anche essere legato alla follia del desiderio.
Giovedì scorso, come si chiama?
Claudio
ha parlato che il paganesimo insegna a vivere, insegna alla gente a vivere il mondo.
Sì, però non dice cosa deve vivere nel mondo.
Questo è un insegnamento?
No, assolutamente no.
Allora, scusa un attimo, il fatto che abbia detto così...
Probabilmente tu gli dai dei
significati. Cambi le carte in tavola.
No, cioè, allora, insegnare, forse, cioè... si comunica al mondo, vedi, forse
comunicare in qualche maniera è, diciamo, esprimere un proprio pensiero.
Sì, ma ecco, un insegnare al mondo, cioè, nel senso, se tu a uno schiavo insegni cosa significa essere libero, dopo è lui che è libero, tu gli puoi anche aver insegnato cos'è la libertà, ma tu gli hai insegnato la libertà tu essendo libero te. Cioè, nel senso che non è che tu fai il maestro che ti metti in cattedra, bene, oggi cosa parliamo? Oggi parliamo della libertà. No, la libertà non si insegna nelle scuole, si insegna con lo stile di vita. E di conseguenza, cioè, l'insegnamento è anche questo. Cioè, se io ho modo di fare corretto, ispirato a principi di libertà e di correttezza, non devo andare a insegnare all'altro, vai, ti devi comportare così. È il mio esempio che diventa di insegnamento. Perciò il paganesimo insegna in questo senso, ma non è che si mette in cattedra.
Io sono sempre dell'idea che, appunto, cioè, ti dico, non credo nel nessun tipo di sta roba, cioè, vedo...
Ma il paganesimo non è nel credere, è nel fare.
Sì, beh... Allora,
come se c'è la magia del fare, cioè...
Se è così, sono pagano anch'io per dire per certe cose. Hai capito? Però il fatto che voi mi parlate dei dei, di questo sostizio dell'estate, dell'autunno,
sì.
Cioè, è roba che a me proprio, onestamente...
Va bene, ma...
Cioè, non trovo...
Ma tu hai mai fatto un rito dell'equinozio, del sostizio?
Ma no, non l'ho mai fatto.
Ebbene, allora... Cioè, prova a farlo?
Sì, ma hai capito, uno deve avere anche un attimino capire... un attimino, ma a cosa serve in sostanza? Dimmela.
Ma vedi, rientra nella tua esperienza di vita, cioè, nel senso che c'è un insegnamento che è taoista, per comprendere una cosa diventare quella cosa, e non puoi parlare dal punto di vista solamente psichico e dal punto di vista razionalistico delle cose, perché è un discorso utilitaristico. In realtà la vita è fatta di conoscenza, di esperienze, che possono essere positive o negative, ma se le esperienze non sono distruttive, le esperienze vanno fatte. Di conseguenza tu non puoi dire non è utile per la vita. Bene, se tu non senti la necessità o il bisogno di fare un rito, nessuno ti obbliga a fare un rito. Però, logicamente, quel rito non viene fatto per salvare la tua anima o per dire che tu sei un peccatore o un infedele. Lo fanno i monoteisti. I riti vengono fatti per quelle persone che hanno la sensibilità verso queste cose e lo fanno per loro piacere, cioè, perché il paganesimo si basa sul piacere, sul desiderio, sulla volontà.
Allora, in un certo senso sono pagano anch'io, allora. Cioè, ti dico, io seguo appunto spesso la trasmissione qua e mi interessa e condivido tantissime cose qua, tantissime le condivido. Però tante cose mi pare che sia della inutilità.
Ma vedi che nel tuo discorso c'è il termine utilità.
Sì,
ma l'utilità deriva da un concetto monoteistico che deve essere utile alla salvezza. Cioè, ma in realtà noi non ci dobbiamo salvare da niente, di conseguenza non c'è niente di inutile. Cioè, perché il monoteismo dice: se fai questo sicuramente vai nel regno dei cieli, se fai quell'altro vai nella vai nell'inferno. Cioè, sì, c'è un'economia della salvezza, difatti l'usano anche loro, cioè. Ma noi nel campo della realizzazione individuale non siamo nel campo dell'economia, cioè dell'utilità, del valore, siamo nel campo della realizzazione, e la realizzazione non c'è nulla di inutile, le esperienze non sono delle esperienze utili e inutili, sono esperienze, di conseguenza è la tua capacità di comprendere la tua esperienza, il tuo accaduto, il tuo vissuto, quello che hai fatto, quello che hai subito, quello che hai visto, per dare avanti nella tua conoscenza, ma nella conoscenza non c'è nulla di inutile.
Comunque caso uno per fare certe cose deve avere un minimo di interesse, cose che proprio non provo, e di conseguenza...
Ma tu avrai però un piacere nella vita, un qualcosa che ti piace, sì, un qualcosa che ti attira, insomma.
Certo, che non è certamente quello che fate voi.
Sì, no, ma tu avrai dei piaceri. Sì. Cioè, avrai delle cose che ti fanno che desideri in maniera folle, certo, e che però, ad esempio...
E per farle magari faccio anche dei sacrifici immensi.
O fai anche delle follie.
Follie no, ma insomma, impegnarsi, insomma.
Cioè, ma nel senso, tanto per dire, nel campo seduttivo, ad esempio, se un uomo o una donna ti piace, uno può fare delle cose che non avrebbero senso dal punto di vista dell'economia, ma in realtà la fai con scopo seduttivo.
Certo.
Ma lì non è una cosa utilitaristica, cioè è la tua passione, il tuo desiderio che ti manda avanti.
Utilità forse è sbagliato.
Sì, no, ma fai proprio, perché è una connotazione all'interno dell'economia della salvezza, il termine utilità. Ma nella vita non c'è nulla di inutile. Cioè, ogni accadimento ha una sua realtà, una sua dimensione.
Sono perfettamente d'accordo, però ci sono delle priorità.
Vabbè, ma le priorità sono individuali. Cioè, io non avrò mai bisogno di convincere a te di fare un rito. Un monoteista avrà bisogno di salvare la tua anima. No, io non ho bisogno di salvare la tua anima.
Cioè, il monoteismo è una roba che proprio mi fa venire male.
Cioè, vedi, che tu mi dica, io non sento il bisogno di venire a un rito. Benissimo, a me non crea nessun problema. Un monoteista che ti sente dire questo, come? Tu non credi in questo, ma io devo salvare la tua anima, e ti viene addosso.
Certo.
E qui sta la differenza. Bene, d'accordo. Ciao. D'accordo. Ciao. Sì, difatti appunto bisogna pensare che il paganesimo non è una versione diversa. Sì, pronto? 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 Niente, caduta la linea. No, difatti, parlare in termini di religione, di religiosità, non bisogna pensare che il monoteismo abbia stabilito cos'è la religione o cos'è... Sì, pronto? Vabbè. Allora, intendere il termine appunto monoteismo come un termine che è una variante del monoteismo è un problema appunto del monoteismo. Il monoteismo crea sempre questo problema di pensare che è l'unica religione, che è la religione. In realtà il monoteismo è una religione negativa, è un qualcosa di impositivo, è un qualcosa di dannoso, però appunto è un qualcosa che limita le persone. Il paganesimo è una visione religiosa che non ha limiti, che non ha confini e che non è limitante, nel senso che la sua forza non si basa tanto sull'imposizione, non si basa sul chiedere agli altri di credere, ma dice soltanto la realtà che vi attorno, che ci è attorno, che viviamo, è una realtà sacra. Ed ognuno nella propria realtà, nel proprio ambiente, nel proprio momento, deve percepire questo, deve vivere questo. Se poi le persone non lo fanno, è un problema loro. Sì, pronto?
Sei pronto, è Giampaolo.
Ciao.
Scusa, mi senti?
Sì, ti sento.
Pronto?
Mi senti?
Sì, mi senti?
Sì, ti sento, Giampaolo, vai.
Ecco, volevo dire, sono intervenuto perché, per dirti, è come dire la soluzione di un problema, no? In un problema ci sono tante di quelle soluzioni di varianti che sono innumerevoli e quindi è impossibile che ci sia una religione. Stranamente le soluzioni sono indefinite.
Sì, innumerevoli.
Per quanto riguarda l'utilità, io sto dipingendo un quadro di 1,85 m per 1,25 m, ci ho buttato dentro un orso, due aquile e una donna, no?
Sì.
E io sto divertendomi a dipingere. Non so se piaccia o non piaccia, cosa o cosa. Io sto divertendomi, veramente.
Esatto.
Sto tirando fuori delle cose così, nella mia esperienza modesta, esperienza pittorica di 35-36 anni, sto divertendomi, punto e basta.
Sì, giusto.
Non so se sia peccato, non so. Ecco, quello che io voglio dire, le soluzioni sono molteplici, non c'è una soluzione.
Esatto.
Proprio, il fatto dell'unicità è la cazzata più grande che ci sia, perché se noi guardiamo per aria arriviamo a 14 miliardi di anni luce con gli ultimi strumenti, no?
Sì.
E dicono è appena una stupidaggine, perché oltre i 14 miliardi di anni luce chissà cosa c'è.
Esatto.
E quindi è tutto ipotetico, non ecco, l'interpretazione è falsa, invece l'ipotesi è possibile, tutto lì.
Esatto.
Ciao.
Ciao. Ma difatti appunto una cosa che noi dobbiamo capire è che noi viviamo in una realtà che è molteplice, cioè non è una realtà che ha una direzione, uno scopo e una finalità. La nostra realtà, essendo molteplice, contempla tutto e tutto è all'interno di questa realtà. Sei pronto? Sei pronto? Pronto? Ecco, di conseguenza, quello, come dicevamo, la realtà non avendo una direzione, ma avendo la volontà, il desiderio di vivere, sì, pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Ciao Francesco.
Ciao.
Beppe, da Vicenza. Come qui che ti telefono, parlo per Timaroni, i sei soliti notti.
Beh, non è un problema, dai.
No.
È un problema loro.
Dopo mesi, li ho pensato per mesi, ieri ho deciso, ho fatto una ricerca in internet,
sì,
e ho voluto vedermi una delle esecuzioni di quelle simpatiche persone, quei combattenti per la libertà irachena. Vorrei invitare chiunque voglia vedere cos'è il monoteismo a fare quello che avevo fatto me, cioè a vedersi uno di quei filmati lì. Perché al grido di Allah Akbar, quello che c'è, Dio è grande,
sì,
gli tagliava a testa una persona come che i nostri vecchi facevano col mascio, con essi, vabbè, mi penso che non potrò mai dimenticare quello che avevo visto, e sono contento da un certo punto di vista di averlo visto, perché se gara forzai in me alcune convinzioni. Invito, ripeto, chiunque pensa di avere un Dio misericordioso, di essere portatore di una verità o di poter disporre della vita degli altri,
esatto,
a guardarsi quella roba. Scusa Francesco.
No, è fatto benissimo. Grazie, ciao. No, di fatto l'intervento è chiaro, perché quando di fronte all'orrore che abbiamo ogni giorno nelle televisioni, nei giornali, io vorrei ricordare che tutto il monoteismo è uguale. Io vorrei ricordare anche le recenti esecuzioni che dicono che vengono fatte per chiedere la liberazione delle donne, ma non perché sono interessate queste donne, perché secondo loro è offensivo che sono detenute dagli uomini. Ma io voglio ricordare che pochi anni fa, fino a 20 anni fa, i cattolici italiani erano impegnati per impedire che il termine di violenza sessuale fosse considerato un reato, un'offesa alla persona, e invece pretendevano che fosse un reato contro la morale. Di conseguenza questo non è accaduto secoli fa nel Medioevo. La recente legge sulla fecondazione assistita, che offende e attacca le donne, non è molto dissimile da quello che commette l'Islam o altre religioni monoteistiche. Il monoteismo è tutto uguale. Io voglio ricordare che esiste nella Bibbia un Gesù Cristo che fa una parabola e dice: prendete quelli che non ha voluto che regnasse su di loro e scolzateli davanti a me. Come vedete, i monoteisti sono tutti uguali. Non esiste una distinzione tra cattolici, cristiani, islamici, ebrei. In realtà tutti i monoteisti sono uguali. E io voglio ricordare che il monoteismo parte con un principio fondamentale, quello di sgozzare le persone. Quando Abramo riceve dal suo Dio l'ordine di sgozzarli e di sacrificarli Isacco, Abramo non si oppone. Abramo parte, prende suo figlio, e lo va a sacrificare, a sgozzare, perché Dio gli ha chiesto questo. Non si ribella, non si oppone, ma eseguisce la volontà di Dio. E tutti i monoteisti sarebbero disposti a fare questo. Io, poche settimane fa, parlando con un cristiano, gli ho detto: ma se il tuo Dio ti ordinasse di uccidere tuo figlio, tu cosa faresti? E lui ha detto: lo farei, ucciderei mio figlio. Di conseguenza pensate cosa rappresenta la presenza monoteistica nel termine cristiano, cattolico, musulmano ed ebreo. Ricordiamo che tutta la storia del monoteismo è una storia di crimini, di violenze, di imposizioni, di sopraffazioni. I monoteisti, tutti i monoteisti, sono disposti ad annientare le persone. E guardate che non c'è nessuna differenza tra quello che viene fatto da una versione del monoteismo con quello che ad esempio viene fatto dai monoteisti che impongono alla società italiana una legge tipo quella sulla fecondazione assistita. Sì, pronto? Pronto?
Pronto?
Pronto, parla sì. Becchecchi. Parla Radio Gamma 5?
Sì.
Sentami un'informazione. Voi anzi fasi un spot pubblicitario.
Scusate un attimo. Okay.
Sì, pronto?
Sì, ciao, sono ciao. Alberto. Niente, ti volevo correggere su un punto. Che quando è arrivato Abramo ad ammazzare il figlio...
Sì.
Poi Dio ha visto la sua buona fede, ha scritto sui Vangeli,
sì, sì,
lo ha fermato sì. E non lo ha ammazzato, mentre tu hai lasciato intendere che invece gli ha dato una coltellata.
Assolutamente no, l'assurdità nel chiedere una cosa, l'ha chiesta però.
No, vabbè,
se avesse trovato il semaforo, se quel Dio avesse trovato il semaforo rosso, sicuramente adesso Isacco sarebbe morto. Ma vedi, non è il fatto che dopo non faccia fare la cosa, è il fatto che la chieda, cioè, renditi conto, e che soprattutto quel disgraziato dica sì, lo faccio, cioè non si pone il dubbio, non si oppone, non offre resistenza, anzi si piega totalmente alla volontà del Dio.
Lasci parlare, scusa.
Ma tu ti vai a fermare non sulla conseguenza, ma non sul fatto che qualcuno l'ha generata, dai.
Ti volevo dire solo, io mi attengo a quello che c'è scritto.
Sì, va bene, ma viene richiesta la cosa, no?
Sì, no, lui l'ha richiesta, è arrivato al punto che ha alzato il coltello e poi Dio gli ha detto, ho visto che dentro il cuore tuo e la mano tua, eccetera, eccetera, vedo che fermati.
Vabbè, sì.
Lo ha messo alla prova, mentre tu hai detto,
sì.
E hai lasciato intendere che lo ha sgozzato, tutto lì questa...
Ma scusa, potrebbe anche averlo sgozzato e poi aver inventato...
Il potrebbe...
Allora, sta attento. Allora, torniamo sull'essenza. C'è un Dio che ha necessità, bisogno e chiede, impone, e abbiamo un fedele, un devoto che esegue. Di conseguenza, poniamo che questo Dio avesse avuto un problema di comunicazione, quel bambino sarebbe morto.
Io quel sequel, ma lì per 20 anni che non vince, scusate. Io mi attengo a quello che...
Sì, va bene. L'ha chiesto o no?
Ha chiesto una prova di fede e gli ha detto,
allora,
dai tuo figlio.
Scusa.
Ovvio che all'epoca non potevano dargli una pastiglia se avevano il coltello.
Scusa.
No, non
allora,
lasci finire.
Sì.
E il Vangelo ha detto, quando lui lo ha portato sul monte, ha fatto per ammazzarlo, il Signore lo ha fermato, gli ha detto, ho visto che... fermati, ma non lo ha ammazzato, ti dico, tu giochi sulla parola.
No, assolutamente no.
Tu hai detto che in poche parole lo ha ascoltato, non è vero.
Come l'avesse fatto?
No.
Il fatto che lui ha eseguito un ordine e l'avrebbe fatto se qualcuno l'avesse fermato. Il Dio dei monoteisti ha bisogno di chiedere questo cimelio di prove, significa che la sua inclinazione è un'inclinazione criminale, perché poteva chiedere benissimo qualcos'altro. Perché aveva bisogno di piegare così una persona, di farla soffrire? Perché renditi conto, se ti chiedessero a te, tu saresti disposto per prova ad uccidere tuo figlio?
No,
tu saresti disposto? Se il tuo Dio ti comparisse e ti chiedesse di sgozzare tuo figlio, lo faresti?
Sì, lo farei.
Ecco, bravo, sei un bravo genitore. Complimenti. Posso farti complimenti? Cioè, io sinceramente, guarda, una cosa del genere, per me è inconcepibile che esista un Dio che sia disposto. Ma rendetevi conto che questo qua telefona perché dice che io non approvo questo comportamento di un Dio che non esiste. E lui mi dice che se il suo Dio gli chiedesse di sacrificare suo figlio, dice con la massima tranquillità, questo è un genitore, con la massima tranquillità gli metto sì, se il mio Dio mi chiedesse di sacrificare, tu lo faresti. È registrata, tu hai detto chiaramente che se il tuo Dio monoteista, il Dio dei cristiani, ti chiedesse di sacrificare tuo figlio, tu lo faresti. E tu hai detto sì che lo faresti.
Compare. Tu hai detto se Dio
ti chiedesse,
vale per me, vale
allora,
anche per te.
Tu hai detto
se il tuo Dio compare
sì.
E ti chiedesse l'estremo sacrificio del figlio, io ti ho detto di sì.
Bene, no, complimenti.
Facciamo un passo di 5 minuti.
Veniamo al dato concreto, cioè come vedi? il Dio che chiede un sacrificio implica che i suoi sottomessi che accettano la sottomissione sono disposti a far questo, perché adesso non è più un problema di Abramo, che Abramo può essere un personaggio inventato, sì. Su un personaggio inventato qualcuno ha costruito una religione, e adesso arriviamo che nel 2004 una persona dice che se il mio Dio mi compare e mi ordina di uccidere il mio figlio lo faccio, no, di conseguenza devi reputare che quello è un insegnamento criminale, che è un insegnamento pericoloso, che è veramente un qualcosa che sconvolge la società, perché avere una persona che va in giro che con la massima tranquillità mi dice se il mio Dio compare ammazzo mio figlio, permette che io mi possa preoccupare, posso dire che il monoteismo è una tendenza al crimine, cioè, ma questo non avviene.
Essendo in democrazia, guarda, tu puoi dire tutto quello che
sì,
vuoi.
Sì, ma io mi posso preoccuparmi che un padre dica se il mio Dio mi compare ammazzo mio figlio.
Che tu puoi far quello che vuoi,
ma cioè, guarda, ti dico sinceramente.
Posso parlare e ti do spazio. Bene. Non lasci la replica.
Cioè, tu pensi che tu di aver fatto un'affermazione insignificante. Cioè, provate a pensare, ma io mi metto nella parte di cosa può succedere nella nostra società, nella nostra cultura, nel nostro paese, se ci fossero milioni di persone come te che dicono sì, se il mio Dio compare e mi ordina di uccidere il mio figlio lo faccio, ma renditi conto che questo non siamo più a livello del racconto, ma di una persona fisica, perché tu hai un telefono in mano, hai chiamato questo e mi hai detto io farei questo, ma renditi conto che tu non vivi in un paese lontano, tu vivi nel mio stesso paese, tu sei qua nel Veneto come me, e se ci sono persone come te quando il vento che dicono se il mio Dio mi compare e mi ordina di uccidere il mio figlio lo faccio, permette che io mi possa preoccupare, perché sinceramente io quei bambini non penserei mai che vedono essere sacrificati a nessun Dio, cioè, ma nessuna persona deve essere sacrificata, e che ci sia una persona come te che va in giro, che pensa questo e che propone questo è più preoccupante. Se anche Abramo non fosse esistito come non è esistito, e se anche la Bibbia fosse una menzogna, io mi preoccupo che ci sia in giro gente come te che pensando su una cosa falsa sarebbe disposta a sacrificare suo figlio, cioè, ma pensa come, dov'è l'assurdità, la criminalità, la pericolosità, cioè cosa
non esiste, perché tu
come no, scusa, io ma scusa, ma posso arrabbiarmi di fronte a una cosa del genere, cioè veramente è una cosa che mi fa arrabbiare, perché finché parliamo di teoria, finché parliamo di un libro sacro che è inventato, siamo tranquilli, ma quando mi trovo di fronte a una persona fisica che chiama una radio e che davanti agli ascoltatori dice sì, se io avessi un Dio che mi chiede di scaricare il mio figlio lo faccio, permettimi che qui siamo di fronte alla realtà, siamo di fronte a una persona fisica, a una persona che potrebbe farlo, non una persona inventata, cioè tu sei una persona che vive, che agisce, che potrebbe anche farlo, cioè ci possiamo anche allarmare o no?
Il mezzo al mare, posso un minuto, io ti ho lasciato 5 minuti di fianco, posso avere il diritto di dire.
Ma scusa, ma non dimmi avanti, replica.
Era primo. Io ho telefonato solamente per correggerti su una piccola cosa.
Beh,
se Abramo non l'ha ammazzato, punto e basta. Poi
tu l'avresti fatto.
Lo faccia, non lo faccia, sono affari di tutti.
Sì.
Io ho visto che tu non mi hai lasciato parlare. E ti ho provocato, ti ho detto sì, me fiori, do una corteata.
Ma non è una provocazione, è grave questa cosa.
Ma quante provocazioni, cosa vuoi che sia la
mano? No, è una sciocchezza, cioè dire.
Ai pacifisti che vai in Iraq. Che tra me ti cosa è il problema, ascoltami, tu parla, ti sfoghi, ti infervori, hai tutte le tue ragioni, ok? E io ti rispetto perché tu sei contrario a me.
Sì.
Io non ho detto che io ti ho fatto solo una provocazione. Sì,
non è una provocazione.
Se si impisa davanti a mia Madonna che a me dice dai una corteata, è un fatto personale.
Ah, personale, cioè, anche dare la cortellata è un fatto personale?
Sì.
Anche uccidere un altro è un fatto personale? Ah, non è un problema?
Sì.
Ma veramente?
Se è difficile contrabattere a quello che ti dici, perché ti dai il microfono, ok?
Ma tu stai parlando?
Anche altri. Ritorniamo indietro 10 minuti.
No, rimaniamo qui. Tu hai detto che sarebbe sufficiente che quello che adesso era. Siamo qui al discorso. Piano. Tu saresti qua addirittura, sei arrivato al punto di dire che vale. Mi è sufficiente che anche me lo chieda la Madonna per dare la coltellata. E se do la coltellata a qualcuno è un fatto personale. Scusa, ma quello che si prende la coltellata, pensi che sia contento di ricevere una coltellata? Soprattutto perché secondo te te l'ha detto la Madonna. Cioè, veramente qua siamo in
distorcendo.
Ma no, scusa.
Adesso ti spiego come. Arai Berlusconi.
Noi non siamo la Rai, non siamo Berlusconi, noi siamo Radio Gamba 5, siamo un'altra cosa.
È una radio libera,
sì,
dove che tutti quanti puoi dire la sua, sì, differenza di chiado. Però se tu devi dire una cosa,
sì,
cerca di essere esatto. Io ti ho,
ma sono stato esatto, tu mi hai confermato, scusa, tu mi hai dato, vabbè, ma tu, ma tu l'avresti fatto, tu l'avresti fatto per la Madonna.
E vabbè, è diverso. Poi tutto il resto, quello che abbiamo detto io e te, sono chiacchiere.
Come no, assolutamente. Ah, no, come no,
tu
è contro.
Un ascolto parziale e
no, assolutamente. E io non farei mai questo esempio. Perché? Io non avrei mai detto sì.
Allora non devi dire che Abramo lo ha ammazzato il figlio. Perché
io non l'ho detto. Ma tu avresti ammazzato tuo figlio, avresti accoltellato qualcuno. Cioè, tu mi hai detto che se Dio ti avesse chiesto, avresti ucciso tuo figlio. E se la Madonna ti chiedesse, saresti disposto ad accoltellare qualcuno. Cioè, pensa che.
Quanto ti costa dire forse ho sbagliato dire quella cosa?
No, non ho sbagliato niente, anzi, ho ragione, perché tu la dimostrazione me l'hai data a te. La dimostrazione me l'hai data a te, che è pericoloso quell'insegnamento, che quel libro è pericoloso, perché tu metti la dimostrazione concreta che dopo 2000 anni c'era ancora qualcuno che crede questo, che è disposto a fare questo, qualcuno che mi dice che per telefono è disposto, perché suo Dio riordina di uccidere suo figlio, e che se la Madonna gli propone la risposta della crea coltellata, permettimi, scusa, che a questo punto c'è da preoccuparsi o no?
Allora, facciamo così.
Cioè, significa che tu sei veramente un fedele, ma non è questo qua, è preoccupante la cultura che quel monoteismo ha creato. Quell'esempio, vedi, quell'esempio accettato in maniera critica e passivamente come fanno i monoteisti, porta a questo. Che differenza c'è, capito? Tutti i monoteisti sono sempre disposti, di fronte a un Dio che gli chiede una certa cosa, soprattutto di uccidere gli altri, a farlo. Tutti i monoteisti. Cioè,
scommettiamo un'ombra di vino per tutti quelli che ci stanno ascoltando, chi ha ragione tra me e te sui libri dei testi sacri.
No, io vado. Tu mi hai dato le prove. Cosa vuol dire? Scusa,
no,
cosa vuol dire?
Cosa vuol dire?
Ma se non l'ha fatto Abramo, l'hai fatto te, scusa, nel senso che è come te lo hanno fatto, i monoteisti l'hanno fatto a milioni di persone, hanno ucciso, hanno...
parlane 10 anni.
Ma no, assolutamente, vedi, che quel libro è pericoloso.
Sì o no il figlio?
L'hai ammazzato te.
No.
Scusa, l'hai ammazzato te. Cioè, se Abramo aveva un attimo di esitazione, tu saresti arrivato a Zagat e l'avresti accoltellato. Dai, scusa, Cioè, adesso buttiamola sul ridere questa cosa qua. Ma è preoccupante, cioè, ma renditi conto, cioè, che tu hai detto, a me sarebbe sufficiente che anche la Madonna mia chiedesse da una coltellata, uno.
Vabbè, non faccio testo. Tu sei...
No, fai testo, perché tu, cioè, Abramo ha inventato, ma tu sei una persona reale, tu hai una voce, hai una vita, tu sei qua in giro, cioè, io ti potrei anche incontrare, perché viviamo tutti quanti nel Veneto, di conseguenza. Ma tu l'hai detto? Tu lo dici?
Su sto piano qua, guarda, siamo stati, mi posso venire anche a trovare in via Belzoni, beva un'ombra.
Sì, vabbè, se vuoi, ma intanto io sono qua fino a tardi, passi che io ti aspetto.
Ma no, guarda, io adesso sono Pordenone, credeme, non sei che non voglio.
Quando capiti, basta, ti sto
attento. È il concetto di questo qua. Io leggo il Vangelo e
esatto.
Lui non l'ha ammazzato, Dio l'ha fermato prima, lo ha messo
sì, alla prova. Ma la prova è che è assurda. Le prove non si fanno su questo.
Ma
io non ho detto che l'ho ammazzato. Scusa, allora, renditi conto. No, non ho detto che l'ho ammazzato. Ma vedi, ma io non mi pongo questo problema. Mi pongo il fatto che dopo 2000 anni, di fronte a una storia inventata, c'è qualcuno che è disposto a mettere alla lettera, cioè ad applicarli in maniera letterale quell'insegnamento di uccidere.
Ma qui del tuo schieramento che ha fatto milioni di morti in Vietnam,
quando?
In Russia, eccetera.
Qual è il mio schieramento?
Pensa come te, perché tu non sei né democristiano e neanche dell'Alleanza Nazionale, te sei un attimino di sinistra. Cioè,
io spesso, soltanto in radio, valutazioni religiose, non mi sono mai schierato politicamente da nessuna parte in queste trasmissioni. E sono 8 anni che gli ascoltatori non sta buttando in politica, stiamo sul tema religioso, cioè nel senso che io sto. Che è la cosa più preoccupante, capito? Cioè, che puoi capire. Allora, ma è più pericoloso il discorso del Vietnam, è un discorso politico, che uno può schierarsi da una parte o dall'altra.
È il pericoloso,
ma
non sono io. Perché io ho telefonato, quando ho detto guarda sto signore, è simpatico, dice delle cose interessanti, però ho detto secondo me, io che ho studiato queste cose, ha detto una piccola roba che non...
No, io non ho detto che l'ho ammazzato, io ho soltanto detto, ha ricevuto una richiesta, e lui è andato per eseguirla, che poi non l'abbia eseguita è un problema secondario, il fatto che lui ha obbedito. Benissimo, dopo 2000 anni mi arrivi te che mi dici, io sono disposto a sacrificare mio figlio, se la Madonna me lo chiede io do una coltellata.
Quando fai la trasmissione, cercare di dire la verità.
Ma l'ho detto la verità! Cioè, me l'hai confermato a te, scusa, cioè, un ascoltatore che era... Sta attento, io...
Non ha ammazzato il figlio, tu hai detto che lo
ha ammazzato. Ma l'ha ammazzato te? Ma è una cosa più grave? Perché Abramo non è mai esistito, ma tu esisti, tu sei una persona reale, ci stiamo parlando, se tu sei a Pordenone, tu... Ma no, assolutamente no, sai, io sto parlando di un esempio concreto, di un esempio teorico che non è mai successo, di un'invenzione come la Bibbia, benissimo, allora uno ha inventato il Dio creatore, inventa un Abramo, però dopo 2000 anni c'è qualcuno che farebbe alla lettera quello che quel Dio chiede, e pensi che non sia grave la cosa, che non sia pericolosa, e che non denoti il livello di malvagità, di pericolosità, di monoteismo, lo sconvolgimento psichico, cioè che di un padre dica tranquillamente io ammazzerei mio figlio, ma cavolo.
Tu mi hai posto una domanda e ti dimentichi la domanda intera, poi io ti faccio una domanda,
sì.
Tu sei a conoscenza in Italia, in Francia, in Europa di decine di genitori che ogni mattina si sveglia e vede la Madonna che l'hanno accorteata?
Perché sono delle leggi, perché c'è un codice penale, perché c'è la polizia, ma se potessero farlo lo farebbero. Per fortuna ci sono delle leggi che vietano questo, perché abbiamo delle leggi che dicono che la base dello Stato non è Dio ma è il cittadino, perché abbiamo delle leggi che tutelano l'infanzia, ma altrimenti se no lo farebbero normalmente.
Cioè,
ma no, c'è un discorso di deterrente, un discorso di cultura, cioè le persone che si considerano cittadini, non li reputano gli altri importanti, non li reputano...
Quanti papà ci sono al giorno che ammazzano i bambini?
Beh, ce ne sono.
Quanti?
Ce ne sono. Io voglio ricordare...
Chi vede Dio e i grana corteale...
Io voglio ricordare anche il caso di Polistena, in cui una bambina di 6 anni è stata torturata per ore, è stata uccisa per l'esorcismo.
Quante?
Vabbè, questo è già significativo, mica l'hanno fatto per scopo criminale, l'hanno fatto per liberarla dal diavolo, cioè cavo, una bambina di 6 anni torturata,
e menti malate.
Ma non sono malate, sono devote, sono religiose. Io quando leggo che in un giornale del Vicentino che c'è gente che porta ad esorcizzare i figli, ma questo quasi denota che c'è una certa cultura. Scusa, io quando trovo che ad esempio a Treviso un ragazzo esorcizzato, terrorizzato, ammazza il padre per non essere esorcizzato ancora, cioè qua significa che c'è qualcosa che gira, che circa, che è pericoloso. Allora no, sta attento, se tu allora, ma se tu pensi, allora se dopo 2000 anni troviamo una persona fisica come te che è disposta con la massima tranquillità a dire se Dio me lo chiede io ammazzo mio figlio, se la Madonna me lo chiede, non è contata una persona, ma lasciamo un altro 2000 anni, cosa ci troviamo? Ci ritroviamo di nuovo sui roghi, cioè
tu hai detto, se ti compare Dio, cioè che sei sicuro che Dio sta entità, sta luce, che lui ti chiede dall'altro, cioè, io non mi sveglio la mattina che ho una corteana e fioi.
Non si sa mai. Sai, se tu entri nella logica, il fatto di pensare questo del rapporto che poi fili in questa maniera, ti predispone a questo, prova a pensare a te, covare questa disponibilità per anni, poi la tua psiche, la tua cultura, cosa può succedere? Cioè, nel senso che io mi preoccupo per te, mi preoccupo delle persone che ti sono attorno, cioè, veramente mi preoccupo dei tuoi figli, per chi ti è vicino. Cioè, ma tra l'altro, vedi, strato, questo discorso qua non è solo tuo, perché ti ho detto, io parlando una settimana fa con dei cristiani mi ha detto la stessa cosa. E che dico, lasciali da fare i cristiani in questa maniera, e quando voi sarete la maggioranza, passerete dalle parole ai fatti. Cosa?
Cosa vuol dire essere cristiano?
Riconoscersi nella Bibbia, io un Dio creatore.
E dopo?
E dopo significa...
Cosa vuol dire? Per esempio, quando devo fare volontariato, fai l'ospedale a Treviso, che vuoi assistere a chi che va...
Va bene?
Io ecco, e ora quello è una
cosa... Lo vai a assistere? Perché lo vai a assistere?
Sì.
Perché lo vai a assistere una persona?
Perché mi qua dentro, nonostante che secondo te mi abbia un psicopatico, manca un qualcosa che vuoi aiutare, a tu capito, a cavare il cattaro, e tutta quanta una serie di robe l'ho fatto nei tempi.
Perché lo fai? Perché?
Perché dentro di me ho un qualcosa che secondo me posso aiutare che altri.
Dimmi quel qualcosa. No, non è una provocazione, è un'affermazione, è una dichiarazione di guerra la tua. Cioè,
allora, proprio... se ti metti sul piano, cioè, è il mondo se... Cioè,
certo, non è consigliabile chi è con la vita e chi è per la morte. Cioè, sono due realtà totalmente separate, si devono scontrare.
Tutto è nato da
una... è venuta fuori la tua natura, è venuta fuori, cioè, tu dopo sei la persona che va, che, vedi, ma vedi, tu sei la persona che va, dice, fa volontariato, però dici io ammazzo mio figlio dalla coltellata, sembra che della Madonna, cioè, vedi, in condizione.
Le cose, pensi è uguale, ma non offenda, Sado, sì. Hai meglio fede, cioè tu hai una posizione, non accetti la mezza via, cioè non accetti...
Ma non c'è una mezza via, scusa, tra una coltellata, tra la vita e la morte, cioè non c'è una mezza di via, o sei vivo o sei morto, tra la coltellata e non la coltellata, c'è una bella differenza, tra uccidere un figlio e non ucciderlo, c'è una bella differenza, permettimi, c'è la vita della persona.
Abramo lo ha ammazzato il figlio.
Abramo non l'ha ammazzato, ma l'avresti ammazzato te. Sì. Perché tu anzi, probabilmente tu rimproveri ad Abramo di non averlo fatto lo stesso. Probabilmente nella tua condizione proprio psichica è questa.
No, scusa, non ho capito.
Probabilmente tu riprovi ad Abramo di non averlo fatto lo stesso, anche se Dio l'ha fermato.
Vedi,
tu hai fatto un salto ulteriore, che andresti oltre la volontà della richiesta.
Cosa avrei fatto? Io se fossi stato al posto di Abramo, te lo giuro, non saprei.
No, mi hai detto che l'avresti fatto, dai.
No, io non ho detto al posto di Abramo, non lo so. Tu mi hai fatto una domanda,
sì.
Ti compare Dio davanti, cosa avresti fatto? Ti ho risposto. Invece tu dici che io sono un bandito in libertà psicopatico, che alla mattina...
Beh, lascio l'ascoltatore
attento,
giudica.
Il Messioli deve stare attento a me, che c'ha un coltello e ho una cortea perché ho il visione.
Ma io mi preoccupo, sai, ma in una condizione diversa potresti anche farlo.
No.
Cioè, se tutti quanti ti incoraggiano a far questo, cioè, se ci siamo noi che ti tiriamo indietro, che ti mettiamo la camicia di forza e ti impediamo con le leggi, con i comportamenti, il fatto che tu ascolti Radio Gamma 5 significa che hai una possibilità, diciamo, di fermarti. E allora ci siamo noi di Radio Gamma 5 che parliamo delle persone, che parliamo dell'individuo, e anche allora noi ti facciamo un atto da deterrente, ti facciamo la camicia da forza. Se non ci fossimo noi di Radio Gamma 5 che ti fanno la camicia da forza, tu potresti scatenarti. Se tu invece di ascoltare, se tu ascoltassi una radio in cui ti dicevano che Abramo ha fatto bene, probabilmente tu lo faresti. Invece, per fortuna, ascolti Radio Gamma 5, Radio Gamma 5 è fatta da tutte persone che parlano dell'individuo, della responsabilità, e noi, parlandoti di responsabilità individuale, riusciamo a contenerti, cioè, ti mettiamo una camicia di forza. Vedi che... No, è la verità. Cioè,
secondo te...
Vedi, Radio Gamma 5 diventa essenziale perché con persone come te, che per fortuna l'ascoltano Radio Gamma 5, noi veramente facciamo un servizio sociale, perché veramente se tu ascoltassi una radio in cui dicono che Abramo ha fatto bene, tu non lo faresti. Cioè, proprio... Ma
di questo che cosa farei io?
Ma ti dico,
se sostituisci a un essere superiore,
ma io ti dico,
cosa farei io?
Ma io mi preoccupo, io sto sulle tue dichiarazioni e dico, meno male che c'è Radio Gamma 5.
Prendi
che
la cassetta, vai a ascoltarti all'inizio. Hai peccato anche tu.
No, io non ho commesso nessun peccato, io non ho peccati, guarda, perciò.
Ma sei puro, come sei
puro? No, non ho peccati, io vado.
Ho telefonato, mi ha detto, guarda, sto ragazzo simpatico, fa una buona trasmissione, eccetera. Ha detto, cioè, alla fine hai lasciato capire che Abramo il figlio...
No, non l'ho fatto capire! Io ho detto che Dio gli ha chiesto di sacrificare il suo figlio e lui è andato per sacrificarlo. Basta! Ma cioè, dopo tu sei arrivato te che hai detto che io l'avrei fatto.
Tu commi un'ombra.
Sì.
Che ha ragione sulla registrazione.
Ah,
un'ombra per tutti quanti quelli che si devono ascoltare.
Sta attento.
Guarda che sono io a buttarla, veramente l'ago sul fuoco, perché... Se veramente fossi integralista come te, perché nelle tue...
Sì, ma capito, ma tu sei fortunato che ascolti Radio Gamma 5, vedi?
No!
E di conseguenza, cioè, hai acquistato un principio di tolleranza, di libertà, hai acquistato un concetto di responsabilità, cioè noi Radio Gamma 5, tutti quanti, Radio Gamma 5, tutti quanti, dal primo all'ultimo, hanno il discorso della persona, della responsabilità individuale, e di conseguenza tu ascoltando Radio Gamma 5 dalla mattina alla sera, questo concetto della responsabilità individuale ti è entrato in testa, e noi siamo la tua salvezza in questo senso, cioè, in questo senso, per la prima volta, Radio Gamma 5 fa la salvatrice. Ma no!
Radio Gamma 5 sia una chiesa che vengono da qui, che mi converta, e che deve...
Sì.
Stiamo parlando di idee. Deve
sì.
Fare un prete, un sima, un altar. Tra quello che ha detto Abramo e ti, c'è poca differenza.
Abramo va a ammazzare il figlio. Noi ti diciamo che tu sei responsabile, sei responsabile individualmente. Dai, comunque se capiti qua in radio,
Madonna santa.
Capita, cioè beviamo qualcosa assieme, insomma. Lascia a casa i coltelli, logicamente.
No. Barra, mi se adesso per quello, più perché i coltelli, perché mi fa fastidio il sangue, se riesco per una bomba solo in certe zone del mondo, dove più proprio
comunque dai, tu capita qua senza coltelli, senza bombe, cioè, sta attento, capita.
Quello che mi preoccupa, credeme,
sì?
È il fatto che dormi tranquillo, non sai che domani mattina te vedi uno che ha coltello sul fiori, che si chiama Alberto da Treviso, che sono assolutamente, non mi è mai passato questo, ti volevo solo.
Starò attento alla cronaca nera di Treviso, comunque dai, starò più attento adesso alla cronaca nera di Treviso. dirò agli amici di Treviso di sorvegliare meglio la cronaca nera.
Questa cronaca nera, e se per caso, cioè quello che estremizzi te, che non mi leso da tanti giornali, cerco di informarmi, a parte qualche deficiente che non ha casacche, quello che qui, che c'è dappertutto, ma sulla cronaca di ogni giorno, io non vedo che pari e famiglia che va a corteare i fiori come che te voglio.
Ma sai, i preti pedofili cosa sono? I preti pedofili come cosa sono? I preti pedofili cosa sono? I preti pedofili cosa sono?
Dimmi, scusa?
I preti pedofili cosa sono? I preti pedofili cosa sono?
Deviati, per me.
Deviati. Scusa, il 5% dei preti americani è stato coinvolto in scandali.
Ma guarda che mi non sono io di fede. Io per la pedofilia, ecco, è uno dei reati che firmerei per la pena di morte. E addirittura i polari in questo caso si incue a me fiol.
Sì.
Veramente, senza veramente di soffegarie mico e me mani. Per me, prete o non prete, uno che violenta un bambino merita la morte. Questo è il mio pensiero. Dopo se è un prete è che ne pagherà davanti al suo Dio e davanti a cosa, ma è troppo poco la prigione. Fammi uno che violenta un bambino come chi ha fatto in Ossetia, come chi ha fatto dappertutto il mondo per anni, uno che ne abusa di un bambino o di una bambina, ma secondo me siamo... non la prigione, la pena di morte.
Sì, ma ti dico, cioè, qua siamo d'accordo, ma vedi che ascoltare la radio ti ha fatto bene, cioè, su certe cose cominci a ragionare e avere una certa sensibilità.
Anche
io spero che...
Ti via i cani di voi a chi che... E se sei un prete, peso ancora, perché se mi ne do a me fiol, a chi che viene a fare lezione a casa tua, e mi incui me fiol, mi non vuole i carabinieri. Se sono sicuro, ti aspetto fuori, io ti scanno. Che sia un prete, scanno due volte, perché primo rappresenta, eccetera, eccetera, e secondo sei un uomo. Allora, io dopo mi voglio in preso, non me ne frega un cazzo, ma go copà che siete là. Mentre dopo, i Brigate Rosse, vuoi copare un carabiniere, un magistrato, che hai le sue idee, posso anche dire, lontanamente, non che posso capire, però allontanamente che hanno la sua ideologia giusta o sbagliata e combatti un sistema, ma chi che tocca i tosatei, merita la pena di morte.
Sono d'accordo con te. Bene Alberto, capita qua in radio.
Ciao.
Bevo, ti aspetto, va bene?
Ciao.
D'accordo, ciao ciao.
Sì, io ho lasciato appunto a chiacchierare con Alberto proprio perché non c'è intenzione di fare polemiche. Purtroppo, guardate, siamo addirittura d'arrivo, sono le 16:28, vedo che ci sono diverse telefonate, vorrei dare il via alle telefonate, ma ruberei spazio appunto all'amico Alvise che dovrebbe arrivare fra poco. Però io vorrei concludere la trasmissione negli ultimi minuti che rimangono. Pensate, questo è un ascoltatore che ha la fortuna di ascoltare Radio Gamma 5, che Radio Gamma 5 tutti gli ascoltatori 24 ore su 24 ricordano la responsabilità individuale, la responsabilità di ogni individuo, di ogni singolo, dell'importante di essere responsabile delle proprie azioni. Però questo è un ascoltatore che ha la fortuna di ascoltare Radio Gamma 5, ma Radio Gamma 5 l'ascoltate solo nel Veneto. Non trovate altre radio che vi vengono a dire esiste una tua responsabilità, tu come individuo sei responsabile, tutte le cose che succedono sei tu responsabile. Però questo ascoltatore appunto ha anche una cosa, ha un grosso problema, che è un monoteista che legge la Bibbia. E avete sentito, non c'è bisogno di fare l'esempio di Abramo, a cui Dio gli ordina di prendere suo figlio e andarlo a sacrificare. L'ascoltatore cattolico, Alberto da Treviso, dice, se il Dio me lo ordina, io mio figlio lo uccido. E aggiunge, se la Madonna me lo dice, io do una coltellata. Allora, Abramo sappiamo che è un personaggio inventato, mai esistito, ma l'Alberto di Treviso è una persona fisica, una persona concreta, è una persona che vive con noi, che noi potremo incontrare. E pensate che Alberto di Treviso è fortunato che ascolta Radio Gamma 5, ma quanti cattolici non ascoltano questa radio? Quanti cattolici non sentono parlare di responsabilità individuale e di chi non bisogna commettere danno? E su queste cose è importante riflettere, proprio perché è una cosa veramente allarmante, è una cosa veramente grave. Provate a pensare appunto, io vi dicevo, l'Alberto di Treviso non è solo, perché parlavo con un cristiano qualche settimana fa e mi diceva la stessa cosa. Ma se queste persone fossero la maggioranza, che società, che cultura, che ambiente, che realtà ci troveremmo a vivere se tutte quante le persone, o se la maggioranza del nostro paese pensasse questo, che se un Dio ordina si deve sacrificare il proprio figlio? Provate a pensare come ci troveremmo a vivere, cosa succederebbe nella nostra cultura. Io vi ringrazio e chiudo la trasmissione perché sono le 16:30, Alvise dovrebbe essere qua fra poco e do appunto, mando la pubblicità. Vi ricordo che questa sera Claudio è in trasmissione dalle ore 16, dalle ore 19 alle ore 20, la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, e se volete su internet, sui gruppi di Yahoo, su Melinista Paganesimo, troverete la trasmissione caricata, penso fra un paio di ore al massimo domani mattina. E io invito gli ascoltatori di questa radio ad andare su Yahoo, gruppi Paganesimo, e di scaricarsi quella trasmissione, perché proprio questa trasmissione con l'intervento di una persona fisica, perché non ho più bisogno di dire la Bibbia, non ho più bisogno di dire Abramo, ma abbiamo una testimonianza di una persona che dice questo. Perciò scaricatevi questa trasmissione, tenetela e ricordatela e domandatevi, e se un giorno gli Alberto da Treviso fosse il 90% dell'Italia, e ricordate che l'Alberto di Treviso non è certo islamico, non è certo musulmano, non è certo ebreo, è cattolico e vive nel Veneto. Bene, io vi saluto, ciao a tutti.